playground.
Le 15 in punto, benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare e inizia adesso una nuova puntata di Playground insieme alla vostra Elisa Graci. Come state? Spero bene, nonostante questo clima di cui tutti ci stiamo lamentando qui in radio. Appena sono arrivata stamattina ho dovuto attraversare un guado di acqua tutto allagato. Eh sì, questa è la situazione al 22 di maggio 2025. E comunque spero stiate bene. Noi stiamo benissimo perché abbiamo appena ascoltato la meravigliosa voce, musica di Niccolò Fabi, che insomma è stata una presenza davvero estremamente piacevole qui nei nostri studi. Felicissima di averlo visto, incontrato per la prima volta, e riflettevo proprio sul fatto che è sempre molto bello vedere delle persone che già immagini, no? Essere persone piacevoli, belle persone, e poi incontrarle nella realtà e rendersi conto che sono anche meglio di quello che pensavi, estremamente gentile, simpatico. Ebbene, viva Niccolò Fabi, che ascolteremo tra poco perché è anche protagonista del nostro album della settimana. Ho preparato una canzone in scaletta anch'io qui a Playground oggi da ascoltare dal nuovo lavoro del bravissimo Niccolò Fabi. E poi ovviamente i nostri almanacchi, tra un po' festeggiamo un paio di dischi molto belli, molto importanti, e soprattutto due belle canzoni da ascoltare da questi album. Poi nella seconda parte andiamo dal nostro quiz. Un quiz che ci rimanda anche all'ospite, alla nostra ospite di oggi, che è la nostra inviata, la nostra esperta di serie televisive. Oggi ritroviamo Alice Cucchetti, che ci parla di un'attrice molto brava sia di cinema che di televisione, e quindi l'audio misterioso sarà legato certamente a questa attrice, che non vi anticipo. Poi nell'ultima parte abbiamo la nostra battaglia delle bands. Ormai abbiamo iniziato da un po' di giorni alla nostra nuova fase di Battles of the Bands. In questo caso ci stiamo dedicando alle bands anni 90, e quindi gran bella ascoltare, ricordare la musica appunto che ascoltavamo negli anni 90 e che abbiamo riscoperto in qualche modo. Se siete insomma delle giovani generazioni, certamente gli anni 90 sono di gran spolvero, e quindi magari band che avete iniziato e imparato ad amare in questi ultimi anni. Iniziamo subito con una bravissima musicista australiana che ci parla di colui che è, diciamo, il portiere dell'ascensore, colui che appunto vi aspetta dentro l'ascensore, una cosa di altri tempi, che negli Stati Uniti ancora c'è, e magari in alcuni paesi anglosassoni, qui da noi di meno. Non so se ha un nome in italiano questa figura, appunto, l'usciere dell'ascensore. Comunque in inglese si chiama elevator operator.
Oliver Paul, 20 years old, thick head of hair, worries he's going bald. Wakes up at 9:15, ferivates his way down the 96 tram line. Breakfast on the run again, he's well aware, he's dropping soil in seed, Vegemite crumbs everywhere. Feeling sick at the sight of his computer,
canzone si chiama Operator Elevator, anzi Elevator Operator, al contrario. Ed è la bravissima Courtney Barnett, brava musicista, cantautrice, chitarrista australiana che abbiamo imparato ad amare e a conoscere in questi anni di musica, sia da sola che con progetti molto interessanti con un altro bravo musicista americano, cantautore, più o meno questo tipo di scenari musicali, ovvero Kurt Vile. Molto bello il disco che avevano fatto in collaborazione qualche anno fa, pochi anni fa. Ok, adesso siamo giunti al momento del nostro primo almanacco di oggi. Abbiamo un paio di dischi da ricordare e il primo disco che ricordiamo è un album molto molto bello, uscito esattamente 25 anni fa, nel maggio del 2000. Usciva Binaural, il sesto album in studio dei Pearl Jam, pubblicato appunto nel maggio del 2000 per la Epic, la loro storica casa discografica, e questo disco è stato proprio registrato utilizzando le tecniche di registrazione binaurale, e così appunto Binaural il nome dell'album. La registrazione binaurale è un metodo di registrazione stereofonica tridimensionale del suono, ottimizzato per l'ascolto in cuffia. Come altri metodi cerca di riprodurre il più fedelmente possibile, infatti in hi-fi, le percezioni spaziali, ambientali e timbrico-acustiche originali. Insomma, una tecnica molto interessante che i Pearl Jam hanno deciso di utilizzare per questo loro sesto album in studio. Disco molto molto bello, forse non uno dei più amati dei Pearl Jam, ma insomma i veri fan dei Pearl Jam amano tutti gli album di questa grande band, la band di Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e James Cameron. Questi sono i cinque Pearl Jam che ascoltiamo con questa bella canzone tratta da questo album che festeggia 25 anni, i Pearl Jam con Light Years. Anni luce, Light Years, questa è la canzone che abbiamo ascoltato dai Pearl Jam per festeggiare il loro album, 25 anni dal loro sesto album, Binaural, e così abbiamo ascoltato questa meravigliosa Light Years. Raccontavo agli amici che mi stanno seguendo in diretta Instagram, tra l'altro approfitto per ricordarvi l'indirizzo se volete vedere un pochino di trasmissione video e un pochino di dietro le quinte di Radio Popolare, andate su Instagram al profilo Elisa Graci Radio. E dicevo proprio che sì, Pearl Jam probabilmente insieme ai Nirvana sono le band che più hanno fatto parte della mia vita, diciamo dall'ambito Seattle, quell'ambito musicale, anche se devo dire sia i Nirvana e i Pearl Jam sono molto molto diversi musicalmente, io non li ho mai messi diciamo nella stessa categoria musicale, e quello che li unisce certamente è la provenienza geografica, il periodo appunto in cui hanno iniziato a fare musica e hanno comunque raggiunto una grandissima popolarità. In questo caso i Pearl Jam, l'unica band ancora assolutamente in vita e in attività di tutte le band che appunto facevano parte di quel momento storico musicale che arrivava dall'area di Seattle. I Pearl Jam che riascolteremo certamente durante appunto la nostra battaglia delle bands prossimamente. Siamo al secondo almanacco, un almanacco anche qui insomma molto molto bello, che va a riscoprire musica di un bel po' di anni fa. In questo caso festeggiamo un trentennale e quindi 30 anni dall'album, uno dei più bei dischi solisti di Paul Weller. Parliamo di lui, so che molti di voi sono dei grandi fan di Paul Weller, di tutte le sue bands e di tutti i suoi progetti, anche della sua incredibile carriera solista. Qui eravamo appunto nel 1995 e Paul Weller pubblicava Stanley Road, che era il suo terzo album in studio solista dopo l'esperienza con gli Style Council e dopo l'esperienza con i Jam, lo sapete. È un disco molto molto bello che ha all'interno una delle secondo me ballate più belle della musica degli anni di metà anni 90, che appunto adesso ci ascoltiamo insieme per festeggiare il grande Paul Weller, che tra l'altro non solo è un grandissimo musicista che adoriamo, ma è anche un grande uomo che spesso ci fa sapere del suo attivismo, ha fatto attivismo recentemente per Gaza, e quindi insomma uno di noi. Anche Paul Weller che ascoltiamo con questa meravigliosa, oggi siamo così un po' romantici, sarà il clima. You do something to me. Thank you.
peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame, just to get close to, just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside.
Mi mandate cuori pieni d'amore, cuori spezzati. Questa canzone, insomma, vi ha fatto pensare a un po' di cose. A quanto pare era You Do Something To Me, e ovviamente lui era Paul Weller, per festeggiare il trentennale del suo terzo album solista. Si chiamava Stanley Road e appunto conteneva come quarta traccia questa meravigliosa You Do Something To Me. Spero che, insomma, siano più i cuori ricolmi d'amore che i cuori spezzati all'ascolto di questa canzone, ovviamente me lo auguro per voi. Beh, continuiamo con tanti cuori prima della fine della prima parte e la linea che va alle 15.30 al GR di Popolare Network. Dopo una decina di minuti ci ritroveremo qui, sempre con la seconda parte di Playground e un po' di cose da fare insieme. Parliamo del quiz e quindi la possibilità di vincere le vostre buste di Playground. E poi la nostra Alice Cucchetti che ci parla di una bravissima attrice di serie televisive e di cinema, adesso tornata alla serialità televisiva, ma non voglio anticiparvi altro perché state all'ascolto e capirete di cosa sto parlando. Allora, dicevo, torniamo ai cuoricini, perché appunto è stato da pochissimo nei nostri studi Niccolò Fabi, che insomma ha lasciato una scia di affetto e di amore infinita, e quindi lo ascoltiamo. Una delle canzoni del suo nuovo album si chiama Custodi del Fuoco, ed è con questa canzone che vi saluto temporaneamente e ci risentiamo tra pochissimo sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare.
Arriva un altro vento a spalancare le finestre, a far tremare le certezze, alieno e sorprendente. E in arriva un altro tempo che ci atterra sulla fronte per confonderci i pensieri e rivolgerli al futuro. Così sbocciano i suoi fiori, deliziosi e incomprensibili, al profumo del passato, a noi bella antica gente, che un po' fa botte e corre gente, divaccando nella gloria, tra l'odore della muffa e lo splendore della storia. Ma noi custodi del fuoco, salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici, tristi. Forse è già arrivato quando il vecchio si ritira davanti al suo rinascimento, ed il nuovo un po' sfrontato si offre al suo giudizio, la dialettica immortale tra il maestro e il suo novizio. ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici. Detto che è vecchio, vuole dire che è secco. Oscilliamo da sempre tra gli inutili estremi, tra i modernisti ed i nostalgici tristi.
Playground.
Yeah.
siamo tornati con Ready to Start, pronti a partire con Arcade Fire, da forse l'album più bello, uno degli album più belli degli Arcade Fire, che si chiamava The Suburbs. Gli Arcade Fire che sono usciti con un nuovo album recentemente, si chiama Pink Elephant, lo ascoltiamo piano piano nei giorni, in questi giorni qui a Playground, a Radio Popolare, Elisa Gracci con voi fino alle 16.30, subito dopo aver ascoltato le notizie di Popolare Network. Adesso un po' di silenzio perché è il momento della sigla. Non lo so se siete stati tra gli sfortunati a beccarsi l'influenza a maggio. Io, cioè, ancora sono qua che non sono al 100%, non so se sentite la voce. Ogni tanto devo fare dei colpi di tosse, scusatemi se interrompo, ma che volete fare? L'influenza a maggio proprio non me l'aspettavo, no. Vabbè, l'importante è che sia praticamente quasi passata. E che adesso siamo al momento del nostro quiz, il momento in cui, care e cari ascoltatori, potete vincere la busta di Playground, che per i pochissimi che ancora non sanno di cosa si tratta, consiste in una bella bustona di carta. Voi che l'avete vinta siete testimoni. Una bella bustona di carta, dentro c'è un libro, c'è un disco, che io pesco un po' a caso dai nostri archivi, e dei gadgets di Radio Popolare. Quindi se volete vincere questo nostro ambito premio quotidiano che quotidianamente vi offriamo in palio, queste parole così, premi in palio da brava presentatrice, dovete rispondere alla domanda che sto per farvi, ovvero riconoscere il film che si cela dietro l'audio misterioso. C'è un audio di un film che adesso vi farò ascoltare, che ha come protagonista l'attrice di cui parleremo tra poco con Alice Cucchetti nel nostro spazio dedicato alle serie televisive. In questo caso si tratta di un film, perché questa attrice, diciamo, è andata alla ribalta per una famosissima serie televisiva anni 90, primi anni 2000, che anni 90. E poi ha avuto una carriera, e tuttora ha una carriera cinematografica strepitosa. Comunque, a voi l'audio misterioso di oggi, che se volete potete indovinare mandando un SMS, un WhatsApp o un Telegram al numero 331-6214013. Ecco qua l'audio misterioso di oggi.
Sammy? Useremo la cinepresa di papà per filmarlo. Farai scontrare il treno una volta sola e quando faremo sviluppare la pellicola lo guarderai all'infinito finché non ti farà più paura. E il tuo treno vero non si romperà mai. Un'ultima cosa, tesoro. Non diciamolo a tuo padre. Sarà il nostro film segreto, tuo e mio. Va
sì.
Bene?
Va bene.
Smile amidst up the distance of a miracle mile.
the sun beats down upon my brain, I can feel that. My house is much better if the roof is cut down.
Che bello riascoltare questa canzone, non la sentivo da alcuni anni, quindi mi è venuto in mente di riascoltare questo bel disco dei Rogue Wave. Questa era la band Rogue Wave, molto molto bravi, una band americana, e la canzone si chiamava Publish My Love. E allora, eh sì, anche oggi non vi siete smentiti, avete indovinato copiosamente il film in questione. Quasi tutti giusti, tranne un paio. E quindi, Nicola, hai vinto tu. Sei stato il più veloce con la risposta esatta, ma brava anche Graziella, bravo Stefano, bravo Domenico, brava Giusy e bravi tutti gli altri, che è Fabio e tutti gli altri che non riesco a nominare. Complimenti, esatto, si trattava proprio di The Fablemans, e Nicola ci dice che aveva già vinto una volta, non era passato a ritirare, allora ritira una busta per entrambi i premi, che ne dici? Vieni fino alla fine di giugno, Nicola, una busta tutta tua, ok? Facciamo che chi vince una volta vince una busta, così lasciamo le buste agli altri, che ne dite? Così vi propongo questa nuova regola, così arbitraria totalmente da parte mia, ma fate ovviamente come volete, venite a ritirare i vostri premi entro la fine di giugno, mi raccomando, perché poi finisce il palinsesto e non ci siamo più, non ci sono più le buste, non c'è più niente, quindi entro giugno venite a ritirare la vostra busta se siete stati appunto vincitori del nostro concorso. Ma veniamo a noi, veniamo a The Fablemans, un film del 2022 diretto da Steven Spielberg. Lo sapete, è un'autobiografia vagamente basata, diciamo, sull'adolescenza dello stesso Spielberg e dei suoi primi anni come regista. E accanto appunto agli attori, giovani attori, nel ruolo appunto di Steven c'è Gabrielle Labelle, c'è la mamma di Steven Spielberg, appunto, interpretata dall'attrice di cui parleremo tra pochissimo con la nostra Alice Cucchetti, ovvero Michelle Williams. Bravissima attrice che, ne parleremo tra poco, ha iniziato con la serialità televisiva e poi grande successo nel cinema e ancora serialità televisiva, quindi sono molto felice di parlare di questa bravissima e davvero elegante attrice americana. Tra pochissimo con la nostra Alice Cucchetti, intanto appunto complimenti a Nicola che ha vinto il nostro quiz cinematografico di oggi, che ritorna domani sempre alla stessa ora per l'ultimo giorno della settimana. Non perdetevi l'ultima possibilità della settimana di vincere la nostra busta di Playground. Adesso andiamo qui vicino, un po' più a nord, con i Travis e Turn.
I want to feel like I felt before. I'd like to see the key.
Vi confesso che l'ho cantata a squarciagola questa Turn dei Travis, una bellissima canzone sul cambiamento, sulla possibilità di cambiare le cose che non vanno e di creare un mondo bello per noi e per coloro che amiamo. Davvero una bella canzone di alcuni anni fa dei Travis. Allora, siamo pronti invece adesso per collegarci con la nostra Alice Cucchetti. Buongiorno Alice.
Ciao, ciao Elisa, ciao a tutti e a tutte, ciao.
Ciao Alice, allora prima abbiamo parlato con i nostri ascoltatori di un film, The Fablemans, parlando appunto dell'attrice, una delle attrici protagoniste di questo film, appunto annunciando che avremo parlato di lei con te oggi, un'attrice insomma che è un vero emblema, no, della serialità televisiva Michelle Williams, che poi è diventata questa star di Hollywood e adesso è tornata alla serialità televisiva, vero? Alice.
Sì, sì, Michelle Williams è un'attrice che io sono molto legata un po' perché con Dawson's Creek, che è la serie con cui lei è esordita e diventata famosa, un pochino sono insomma cresciuta, cioè una serie che guardavo da ragazzina, era un teen drama e quindi c'era anche quella immedesimazione maggiore data dal fatto che appunto i personaggi avevano più o meno la mia stessa età o un pochi anni in più.
E lei, lei tra l'altro era il personaggio, diciamo, un po' la ribelle, no? Di questo...
Sì. Sì. Esatto, infatti la cosa che ho sempre notato di Michelle Williams, che poi appunto ha seguito nella sua carriera, perché lei ha iniziato a fare Dawson's Creek che non aveva ancora 18 anni, quindi era proprio, aveva fatto sai qualche particina, pubblicità, comparsate, però quella era la sua prima parte importante, era giovanissima ed è una, non è così semplice, no, per un attore che esordisce in TV e con un ruolo così iconico, se si può usare questo termine, perché comunque Dawson's Creek magari non so, il pubblico di oggi non so se se lo ricorda, ma è stato veramente un fenomeno di grande successo. Ecco, per attori che esordiscono giovani in TV è difficile poi spesso uscire da quel ruolo lì, no? Penso a un altro teen drama un po' più vecchio che è Beverly Hills 90210, per cui praticamente quasi nessuno degli attori protagonisti, anche se era stato un successo pazzesco, ha poi avuto una carriera cinematografica degna di questo nome. È rimasto sempre legato a quel ruolo. Invece Michelle Williams, che già interpretava un personaggio che Jane Lindley, che si presentava come uno stereotipo stereotipo, no? Un po' la
biondina,
città, la bionda sexy
fatale.
Che arriva dalla città, fatale, esatto. Sì. E poi in realtà si rivelava completamente diverso, si rivelava come hai detto tu, la ribelle, l'outsider vera e propria, quella che poi non si integrava mai completamente in questa provincia così idilliaca del New England, eccetera. E il suo personaggio ha quell'arco lì, è quella che si schiera con Jack quando fa il suo coming out, è quella che si crea insomma una famiglia elettiva, che
una ragazza moderna.
Sì, mi ricordo che a un certo punto diventa la capo cheerleader, però si presenta con gli anfibi, le scarpe, le calze strappate a fare la cheerleader, insomma questa cosa qua. Lei poi l'attrice ha sempre seguito un percorso di carriera nel cinema indipendente, volutamente, sì, soprattutto nei primi anni post Dawson's Creek, e anche già mentre faceva Dawson's Creek lei ha proprio cercato sempre di lavorare con registi e registe indie, tra cui Kelly Reichardt, che è un'autrice americana molto nota nel circuito festivaliero, ma poco nota al grande pubblico, diciamo, che è famosa per il suo minimalismo, gira dei film piccoli con una crew ridotta, e Michelle Williams ha fatto con lei diversi film, ha fatto con lei 4 film, tra cui Showing Up, che è un film di 2 anni fa, che era a Cannes 2 anni fa e che è uscito direttamente su Netflix, e si trova insomma chiaramente a suo agio con questa regista e con questa modalità di ripresa. E poi lei è anche un'attrice che ha avuto il suo primo successo a Hollywood, nonché la prima nomination agli Oscar. Lei ha 5 nomination finora, non ha vinto mai, non ha ancora vinto, ma è una di quelle attrici un po' come Amy Adams, no? Di cui si dice quando è che arriva l'Oscar dopo. E la prima nomination l'ha ottenuta per I segreti di Brokeback Mountain, che è stato il film con cui lei proprio ha fatto il salto a Hollywood, perché è stato un grande successo, anche se era un film che soprattutto per l'epoca insomma non era, era stato abbastanza dirompente, no?
Sì, dirompente, perché è la storia appunto di un amore omosessuale tra i cowboys, e tra l'altro in Brokeback Mountains ha conosciuto anche il suo grande amore dell'epoca.
Sì, ha conosciuto il suo primo, insomma, il compagno Heath Ledger, con cui ha avuto la sua prima figlia Matilda. In realtà la loro relazione non è durata tantissimo, è durata un paio d'anni, e tra l'altro quando è morto Heath Ledger si erano lasciati da poco, sì, ed è stato insomma un colpo,
una
molto
tragedia.
Grosso per lei, una vera tragedia, perché comunque insomma oltretutto, no, si erano appena lasciati e lei non era neanche negli Stati Uniti, era in Svezia su un set di un film svedese. A proposito di, insomma, è un'attrice che sta ai margini di Hollywood, sì, molto spesso, no? Poi in realtà negli ultimi anni ha fatto anche alternato un po', no? Fa tanti film indipendenti e poi ogni tanto fa qualcosa di un po' più pop, non so, per esempio ha fatto The Greatest Showman, che è stato un grande successo, aveva fatto Il grande potente Oz, che era questo prequel del Mago di Oz, ben prima di Wicked. Ha fatto delle parti secondarie in Venom, che sono dei film di supereroi, sì, per me abbastanza brutti, però insomma ha fatto queste cose qua, e nel frattempo però insomma, forse un po' anche per non lo so, per sostenersi, non so, ogni tanto hai bisogno di fare il filmone grosso, anche solo, non solo per soldi, ma anche solo per rimanere nei radar, no? Perché il grande pubblico non si dimentichi la sua faccia, e nel frattempo ha fatto tanti altri film, moltissimi,
alcuni sono rimasti proprio nel culto, tipo Blue Valentine,
sì,
o Manchester,
esatto,
by the Sea. Sì.
Ci stavo arrivando, sì, perché lei ha fatto questa doppietta di film nel 2010, che secondo me poi è stato anche un po' un anno, dal 2008 al 2010 è un po' l'anno di svolta della sua, sì, carriera, un po' perché inizia a collaborare con Kelly Reichardt, che dicevamo prima, che è un po' la sua collaboratrice ricorrente, e un po' perché poi nel 2010 e nel 2011 fa questi 2 film, uno è Blue Valentine che tu citi, e l'altro è Take This Waltz, non so se l'hai visto, che è,
no,
di Sarah Polley, che è una ex attrice che
Sì.
ha fatto anche la regista di Women Talking, che ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura qualche anno fa, e sono due film in qualche modo che dialogano molto, sono due film strazianti, struggenti, e Take This Waltz è un po' più leggero, come un po' più commedia, però sostanzialmente raccontano delle storie d'amore in tutte le loro sfumature di difficoltà, oltre che di bellezza, no? Perché Blue Valentine con Ryan Gosling è un film che ci fa vedere una coppia nel momento in cui si innamora e nel momento in cui il matrimonio finisce, l'amore
Sì.
finisce in ordine non cronologico, ed è veramente,
Sì,
io non so quante
devastante.
lacrime ho versato. Invece Take This Waltz è un triangolo amoroso, perché c'è Michelle Williams, è sposata con Seth Rogen, ma conosce un giovane Seth Rogen, anche lui tra l'altro fuori dal suo solito casting comico, e incontra Luke Kirby, che è l'attore che ha fatto Fantastica signora Maisel, e scatta questa attrazione. In qualche modo è un film su come, insomma, la routine. Magari tu hai un matrimonio perfetto in cui stai bene, ma poi hai la tentazione. È un film sul tradimento, ma fatto in modo molto intelligente, secondo me, non banale, non scontato. E in fondo la soluzione, cioè la soluzione, il succo è la canzone di Blue Valentine, Fai sempre male alla fine alle persone che ami, anche quando non vuoi, in qualche modo.
Sì.
E lei è veramente brava in tutto
Sì,
questo.
sempre molto brava nelle parti, anche molto drammatica, anche Manchester by the Sea mi
Sì,
viene in mente.
esatto. Manchester by the Sea, che è un'altra, ha preso un'altra nomination all'Oscar. Lei ha preso la nomination per Brokeback Mountain, per Manchester by the Sea, per The Fabelmans
Sì.
recentemente, per Marilyn. Adesso ce n'è un'altra che adesso in questo momento, cioè,
Sono
ha un sacco di
troppe.
nomination.
Esatto.
Sono
Beh,
troppe,
Brokeback
non
Mountain,
se le.
forse l'avevamo già detto, ma va
Sì.
bene lo stesso. E però, appunto, in tutto questo, la cara Michelle Williams, classe 1980, ha lavorato tantissimo nel cinema, ma ritorna alla serialità televisiva.
Sì, allora il motivo per cui io ti avevo detto parliamo di Michelle Williams è
Sì.
perché da poco tempo è uscita su Disney Plus una serie in cui lei è protagonista assoluta. È una serie, io lo premetto, non facilissima da guardare, nonostante sia una serie anche molto molto divertente, perché è la storia di una donna con un cancro terminale, e quindi già questo, diciamo, mi rendo conto che non è proprio invitante forse. Però in realtà è una storia molto molto bella e anche molto liberatoria, perché che tra l'altro è ispirata a una storia vera, perché la vera protagonista di questa storia ha registrato un podcast con la sua migliore amica prima di morire, e da questo podcast è tratta questa serie. La serie si intitola Dying for Sex, con
Sì.
il doppio senso di morire, ma Dying for Sex vuol dire anche morire di desiderio,
Esatto.
morire di voglia. E infatti quello che fa questa Molly, che è la protagonista della serie, quando scopre di avere sostanzialmente pochi anni di vita, si rende conto di non aver mai provato nella sua vita un orgasmo con qualcun altro, solo con se stessa, masturbandosi, ma non ha mai avuto il
Di
piacere di
condividerlo.
avere un orgasmo. Esatto. E quindi inizia una storia di sperimentazione sessuale, di fantasie, di desideri, di ricerca del piacere, che è anche una liberazione personale, perché lei, insomma, lascia il marito che è questo un po' passivo-aggressivo, recupera questo rapporto con la sua migliore amica, che invece è un rapporto di solidarietà, di sorellanza, fuori da ogni schema, fuori da ogni regola, e mentre si avvicina alla morte, cerca questo piacere in tutti i modi.
Sperimenta.
Sperimenta. È molto interessante, perché in realtà poi al cuore di questa serie, che è anche veramente divertente a volte, nonostante il tema, c'è come dire, la sovrapposizione fra una questione di diritti all'autodeterminazione, no? Il
Sì.
diritto di decidere come morire e il diritto di decidere come provare piacere sono in qualche modo collegati. E quindi è una serie che io consiglio sempre mettendo mille premesse, insomma,
Certo,
uno deve
lo
ovviamente
sapete.
sentire.
Sapete quello che vi
E invece
aspetta.
prima. Esatto, e prima invece di fare Dying for Sex aveva fatto un'altra serie qualche anno fa, eppure questa si trova su Disney Plus, perché sono entrambe serie prodotte dal canale FX, che in Italia va su Disney Plus, e la serie si intitola Fossey Verdon, che sta per Bob Fosse e Gwen Verdon. Bob Fosse, famosissimo coreografo di Broadway, nonché regista di Cabaret, di Lenny, insomma di All the Jazz, e Gwen Verdon è stata sua moglie per alcuni anni. anni, non, ma era più famosa di lui all'inizio, era una grande ballerina e cantante di Broadway, molto molto famosa. Quando si sono messi insieme Bob Fosse non lo conosceva nessuno, no. Gwen Verdon era la vera star. E poi è andata al contrario, no? La parabola ascendente di Bob Fosse e quella discendente di Gwen Verdon. E Michelle Williams interpreta Gwen Verdon a fianco di Sam Rockwell, che interpreta invece Bob Fosse, ed è una delle... a me non piacciono tantissimo le storie biografiche, ma devo dire che questa serie è fatta veramente bene, per come è scritta, per come è recitata. Ovviamente se uno è un po' appassionato di Broadway è un piacere, perché è piena di riferimenti e di cose, ed è diretta da quello che poi credo che si siano messi insieme durante quella serie, quello che adesso è suo marito, Thomas Cale, che è stato il regista di Hamilton, e vabbè, un regista di Broadway,
regista di Broadway
famoso.
Sì, vero.
E infatti, e niente, quindi io la straconsiglio. Poi, e lei lì è bravissima anche a essere credibile, nonostante lei è una brava ballerina sicuramente, però non è Gwen Verdon, però in un certo senso riesce a trasmettere con la sua fisicità e con la sua bravura interpretativa la bravura del personaggio che sta interpretando. Poco vista in Italia è stata questa serie, ma secondo me è molto molto
da recuperare, assolutamente.
Sì, esatto.
Come del
e
resto,
poi, vabbè, tu...
sì, dimmi.
No, no, è che poi dicevi The Fablemans, che è stato l'ultima nomination che lei ha preso invece al cinema, e anche quello è un ruolo, secondo me, incredibile, perché è un personaggio, non è un personaggio piacevole, non è un personaggio che ti accoglie facilmente, no? Però nello stesso tempo lei riesce a renderlo con una empatia e una vulnerabilità, e tra l'altro mi fa sempre molto ridere che in Take This Waltz, no, lei era sposata, come dicevo prima, era sposata con Seth Rogen, e invece in questo film, in The Fablemans, Seth Rogen è l'amante, no? A un certo punto sembra quasi una chiusura del cerchio.
Beh, tutta quella generazione di attori comunque nati negli anni '80 che ogni tanto si ritrovano in vari personaggi, in vari percorsi, sia nella serialità televisiva che nel cinema. Beh, Michelle Williams, ottima attrice, davvero un personaggio che ci piace molto sia nel cinema che nella serialità televisiva. Sarebbe interessante rivedere qualche puntata di Dawson Creek per vedere.
Io l'ho fatto.
Ah, l'hai fatto?
Perché volevo vedere se avevo gli occhi appannati dalla nostalgia.
Esatto.
Devo dire che soprattutto la prima stagione secondo me è ancora molto molto valida.
Tra l'altro mi veniva in mente che non solo lei, anche Joshua Jackson, che faceva parte del cast di Paisy nel cast, anche lui ha avuto una bella carriera rispetto insomma agli altri attori.
Però soprattutto televisiva,
esatto,
anche lui, no?
Esatto,
no? Così come Katie Holmes, che poi tra l'altro col matrimonio con Tom Cruise un pochino insomma, l'ha penalizzata.
Sì.
Anche qua ci sarebbe un discorso da fare per penalizzare.
Ne parliamo...
per penalizzare Tom Cruise, in realtà sono penalizzata lei, ma vabbè.
Beh, magari di Tom Cruise parleremo prima o poi, perché certamente anche lui insomma è un personaggio importante.
No, io sono una grande fan di Tom Cruise.
Ah, ok, sì, a parte...
L'ultima cosa che volevo
dire
di Michelle Williams, visto che sei tornata a Dawson's Creek, è una cosa che adoro, è che lei va a quasi tutti i red carpet con Busy Phillips, che è un'attrice di Dawson's Creek.
È la sua migliore amica.
È la sua migliore amica, in realtà non è un personaggio che in Dawson's Creek è arrivato più avanti, forse alla quarta, quinta stagione, però sono diventate super amiche, e lei quasi sempre quando ci sta ad andare agli Oscar invece di andarsi con il fidanzato o non so,
marito,
il compagno, ci va con la sua migliore amica e fangirlano.
E fanno casino. No. È stata una bellissima coppia, infatti, è vero, anche Busy Phillips molto brava, molto simpatica.
Sì.
Bene, grazie mille Alice di averci riportato così un po' indietro anche nella serialità televisiva un po' romantica come quella di Dawson Creek, e poi quest'ultima serie assolutamente molto più insomma intensa, diciamo, che è Dying for Sex, che io ancora non ho visto, ma prima o poi mi sa che lo farò. Sono un po' timorosa.
E alla fine di Dawson's Creek, mega spoiler, ma
è
forse
vero,
dopo
lei
25 anni
non
spoiler, anche Jen Lindley
che lacrime,
insomma,
mamma mia, che pianti. Si piange
troppo,
si piange un po' tanto con Michelle Williams, ma vabbè, bello commuoversi. Le dedico a lei, anche insomma alla persona a cui è ispirata questa canzone, una canzone che parla proprio così di libertà sessuale, della libertà di ottenere il proprio piacere da parte di una donna, in questo caso di una giovane donna, Eileen Valentine, con Into Me, la dedichiamo a tutte voi ragazze. Grazie mille, alla prossima Alice Cucchetti. Ciao.
A presto, ciao, ciao.
One, two, three.
La canzone di Eileen Valentine, subito dopo aver parlato con la nostra Alice Cucchetti, che ancora una volta ringrazio per averci parlato in quest'oggi di Michelle Williams, appunto l'attrice di cui vi abbiamo parlato e insomma di cui abbiamo parlato sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista televisivo. Mi state scrivendo Team Jen o Team Joy, sono le due protagoniste, diciamo, della serie Dawson Creek, che a quanto pare, insomma, vi ricordate molto molto bene. Se eravamo Team Jen o Team Joy, beh, un po' impossibile decidere, però io ho sempre avuto un debole per Jen, sono sincera.
This is Blues Power.
Ehi, ci siamo, c'è Battles of the Bands. La sigla dei grandissimi John Spencer Blues Explosion ci dà anche oggi l'inizio di questa piccola rubrica che però appassiona molti di voi e soprattutto me. Appassiona tantissimo, visto che appunto sono una grande amante della musica alternativa degli anni 90, come forse avrete intuito in tutti questi anni, e certamente fa piacere ogni giorno riascoltare due bands che si scontrano, che appunto fanno parte dell'Olimpo della musica anni 90. 32 gruppi, abbiamo potuto sceglierne solo 32 per motivi esclusivamente di calendario, anzi di tabellone, perché così mi hanno detto si fanno i tabelloni con 32 band. Poi ci sono i sedicesimi, ci sono gli ottavi, ci sono i quarti, le semifinali e la finale. Siamo ancora ai sedicesimi, quindi insomma siamo all'inizio della nostra avventura della Battles of the Bands anni 90. E allora ieri si sono scontrati Placebo contro i Soundgarden e hanno vinto i Soundgarden con il 74% contro il 26% dei Placebo. Allora, oggi altra battaglia, una battaglia tra due bands americane, ma molto diverse da loro. Una, insomma, è assolutamente super indipendente, super di nicchia, ma che ha fatto la storia della musica rock, post-punk, straight edge, insomma tutte le definizioni che vogliamo dare, e sto parlando dei Fugazi. I Fugazi oggi si scontrano con un'altra band da 90, da 90 in tutti i sensi, che sono gli Smashing Pumpkins. Oggi davvero molto difficile, se amate insomma tutti e due i gruppi è difficile scegliere. Comunque a voi la scelta, ovviamente andate sul nostro sito www.radiopopolare.it Battles of the Bands e lì potete votare per gli Smashing Pumpkins o per i Fugazi, dei quali ascoltiamo la celeberrima, la loro canzone più amata certamente, che è Waiting Room. Fugazi con Waiting Room, un gruppo assolutamente essenziale per la musica anni 90 e non solo, per la musica in generale, un gruppo post-hardcore da Washington, nato nel 1987 da Ian McKay e da Guy Picciotto, due nomi assolutamente leggendari nell'ambito della musica alternativa, soprattutto dell'assoluto DIY, il Do It Yourself. E certamente la politica e l'etica del gruppo è molto molto importante nel mondo dei Fugazi, l'autoproduzione musicale, il merchandise ridotto ai minimi termini, il basso prezzo dei concerti, circuiti indipendenti, centri sociali, insomma non troppe interviste, non troppa esposizione della loro immagine, e andare dritto al punto, dritto alla musica, alle chitarre e ai testi dei Fugazi. Appunto, li abbiamo ascoltati perché oggi fanno parte delle 32 bands più importanti che abbiamo selezionato per quanto riguarda gli anni 90, che si scontrano in questa Battles of the Bands, e insomma, alla fine, tutta una scusa per riascoltare tutti questi gruppi e giocare un po', no? Con i nostri ricordi. Andate sulla pagina di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, Battles of the Bands, votate per quest'oggi tra i Fugazi e i Smashing Pumpkins da Chicago, quindi andiamo in un altro stato, da Washington, andiamo nell'Illinois a Chicago con gli Smashing Pumpkins, che insomma la storia degli Smashing Pumpkins la conosciamo tutti, band di Billy Corgan che in tutti questi anni ci ha fatto sognare in varie situazioni, in vari anni. Tra l'altro tornano insieme spesso per suonare dal vivo, li abbiamo visti in Italia, li rivedremo sicuramente ancora, e gli Smashing Pumpkins continuano a farci ascoltare musica anche oggi, forse un'altra di quelle band in qualche modo che sono sopravvissute. Billy Corgan, tra l'altro, anche lui personaggio molto particolare, ma ne parliamo, se abbiamo tempo, tra pochissimo, perché abbiamo pochi minuti per ascoltare questa canzone, e quindi l'ascoltiamo subito. Tonight Tonight, gli Smashing Pumpkins, da Melancholy and an Infinite Sadness, uscito esattamente quasi 30 anni fa. E allora andate su www.radiopopolare.it, Battles of the Bands, e votate per Smashing Pumpkins o per Fugazi.
E
Loro sono gli Smashing Pumpkins e con questa canzone io vi sto per salutare, mancano pochissimi secondi, ma vi ricordo di andare sul sito www.radiopopolare.it/battlesofthebands. Oggi si vota per gli Smashing Pumpkins da Chicago o per i Fugazi da Washington. Noi ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana dalle 15 alle 16.30, sempre qui su Radio Popolare. Lascio la linea, vieni con me, con Giulia Strippoli, a tutte le altre trasmissioni del pomeriggio di Radio Popolare. Passate una bellissima serata e ci risentiamo domani da Elisa Graci. Ciao!